Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Quando Gesù proclama le beatitudini, ha già in qualche modo mostrato la condizione che rende accessibile questa proclamazione. Allora, siccome la beatitudine è in funzione del regno dei cieli, se voi ricordate per esempio la parabola del giudizio finale, no? Venite benedetti, entrate a far parte, no? Oppure partecipate alla gioia del Signore. Quel regno che lui è venuto a manifestare ha già in qualche modo fatto sentire che davvero è arrivato. Pensate alla predicazione del Battista, di Giovanni Battista. Il regno dei cieli è vicino, fate penitenza, pentitevi. Di per sé Gesù riprende la stessa espressione di Giovanni Battista. La differenza dove sta? È che Giovanni Battista si riferiva a una realtà che vedeva imminente. Gesù si riferisce a una realtà che è presente, perché il regno, l'annuncia, è presente perché ci sono io, è presente perché lo posso mostrare. Poi non tutti vedono questo. Allora, l'altra condizione rispetto all'annuncio del regno: è vero, Dio viene, manifesta, ma non convince nessuno. Non convince nel senso di fai in modo che per forza tu devi vedere questa verità, no? Allora, c'è la parte di risposta del cuore dell'uomo a questa manifestazione. Se vi chiedete perché è necessario che ci sia questa adesione, diciamo, di ciascun cuore, allora ricordate, nel discorso dell'ultima cena, quando Gesù ormai ha detto, no, che sarà preso, morirà e poi ritornerà, i discepoli non è che capiscano ancora, però incominciano a fare domande, e ci sono quattro domande. Io prendo l'ultima. È l'intervento di Giuda, non Giuda Iscariote, Giuda Taddeo, no? L'intervento di Giuda, che è come se definisse le cose così. Abbiamo capito che quello che dici tu non corrisponde a quello che immaginiamo noi. Ma ci puoi dire perché le cose devono andare così? E lui risponde con: il regno non può apparire evidente perché la proclamazione è in funzione a partire da e verso il frutto che dà, è in funzione dell'amore. E lui, Gesù, risponde: chi mi ama osserverà la mia parola, noi verremo a lui, faremo dimora presso di lui. E in un altro versetto poco dopo, chi mi ama osserva la mia parola e io mi manifesterò a lui. Quando un ebreo al tempo di Gesù immaginava la venuta del regno, non era in questi termini. Il regno arriverà e si manifesterà in modo che tutti lo vedano. Chi lo accoglie? I buoni godranno. Chi non lo accoglie? I cattivi saranno castigati. Punto. Ma non avviene così. Allora, questa libertà di adesione al regno, che può essere, come dire, si può vedere in senso buono, in senso cattivo, però è una realtà, è l'unica che garantisce il contenuto dell'annuncio. Tutto quello che Gesù mostra, lo mostra per manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi. La concretezza di quello che mostra è in funzione, una volta che tu accetti questa rivelazione dell'amore di Dio, tu non puoi che condividerla perché tutti ne prendano parte. Se io coscientemente dico voi sì e voi no, io già non sono più in questa accoglienza del dono di Dio, dell'amore di Dio, perché l'amore di Dio si rivolge a tutti. Allora, quello che Gesù definisce è: se il regno è arrivato a voi e voi potete accoglierlo come la manifestazione dell'amore di Dio per voi, non c'è altro modo di viverlo se non in questa comunione con tutti, che sarebbe il principio del davanti a Dio nessuno va mai da solo. Nessuno. E per chi non c'era ieri, accennavo a questa immagine, è un po', non dico che è ridicola, ma è espresso in tono un po' umorista. Nel paradiso varrà ancora la legge del Vangelo? Mettetevi all'ultimo posto, varrà ancora? Allora, c'è il riferimento di Dio. Certo, è proprio lì che vale. Allora, immaginare un Tommaso d'Aquino che spiega la bellezza della visione di Dio a uno che proprio, diciamo, chiamiamolo uno che cervello corto, non so io, un Francesco d'Assisi che va a trovare l'ultimo, il poverello, e dice guarda che bello. Cioè il servizio è dato proprio dal più grande al più piccolo, perché al più piccolo non manchi nulla di quello che è al più grande. E questa è proprio la comunione, in quanto l'effetto di questa comunione è davvero grande l'amore di Dio per noi. Ora, se questo è il contenuto, quando Gesù annuncia le beatitudini, lo fa in modo da arrivare a vivere di questo contenuto. Allora, ogni singola beatitudine che va accettata, diciamo, da ciascuno, rappresenta la via concreta perché quel dono possa arrivare a me, possa io goderlo. Ma il frutto di questo è che quella condizione, quando osservata, ti rende capace di condividerlo con tutti. E ogni condizione è sempre in funzione di questa comunione con tutti. Questo mi sembra l'aspetto come dire, proprio più significativo. E non è senza significato che la firma a tutte le beatitudini, cioè l'ultima, rimandi alla prima, ma soprattutto costituisca qualche cosa di assolutamente come dire, inimmaginabile per noi, assolutamente come una cosa contraria a quello che sentiamo. Quando dice, beati voi quando vi insulteranno, beati perseguitati, no, per causa della giustizia. E poi elenca, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi. Quando noi immaginiamo la cosa lontana, che bello, ma noi non sappiamo sostenere l'ordinarietà di questa cosa nella vita quotidiana. Provate a pensare all'esempio che viene narrato nella vita di Francesco, che ha riportato dai Fioretti. Dov'è perfetta Letizia? Che è un'espressione della lettera di San Giacomo. Allora, il Fioretto, no? Racconta della Francesco, il fondatore dell'ordine, che in compagnia di qualche frate si presenta a un monastero per chiedere ospitalità. In una notte d'inverno, col freddo cane, fa proprio l'elenco, no? Con l'acqua che cola sulla veste, fa i ghiaccioli e camminando i ghiaccioli feriscono il piede, no? Quindi descrive proprio la situazione in qualche modo drammatica. Bussano a un suo convento e l'altro non lo fa entrare. Abbiate pietà, dateci un, come dire, no? Fateci entrare. Andate e cite di andare presso un altro ostello, no? E Francesco che commenta, se stante questa situazione noi non perderemo la gioia, ivi è perfetta Letizia. Il valore dove sta? Lì c'è il rinnegamento della buona ragione per avere la gioia. Che tutte le buone ragioni sono saltate, tu avresti tutte le buone ragioni per mandare tu al diavolo tutti quanti, e tenete conto che lui è il fondatore dell'ordine, cioè, non è uno qualunque, non è che non sia conosciuto, quindi tenete conto di questo particolare, quando non ci sono più buone ragioni, tu la gioia non la perdi. Quando non perdi la gioia e tutte le buone ragioni te la farebbero perdere, vuol dire che quella gioia non la prendi più dal mondo. Deriva dall'aver accolto il regno dei cieli. Ma è la firma, non è che noi dobbiamo immaginare di vivere così. Quando capiterà la circostanza, sapremo se avremo seguito le beatitudini o no. Non è che adesso devo immaginare che uno mi pesti i piedi, che mi cacci lì. Non questo, perché c'è molta vanità nell'immaginare le cose. È come mettersi all'ultimo posto immaginando che si accorgono di me per chiamarmi al primo, che poi avviene sempre così. Allora, questo della firma, dicevano, non è senza significato, perché questa firma è quella inequivocabile per dire che la gioia dipende dal dono di Dio ricevuto, non dipende da una condizione che noi abbiamo costruito. Se noi tirassimo le conseguenze di questa cosa, ma nella vita ordinaria, noi scopriremmo tanti aspetti misteriosi, nascosti della vita. Allora, se in funzione di accogliere il dono di Dio, perché noi quando non troviamo quello che vogliamo siamo già arrabbiati? Perché quando cerchiamo di fare una cosa noi comunque desideriamo di essere accettati? Perché quando anche ci sacrifichiamo per fare una cosa, però anche senza volerlo, ma è così, se poi ci rifiutano, non ci riconoscono questo sacrificio, noi se non siamo arrabbiati siamo meno intristiti. tutti noi conosciamo questo. Allora, quando avviene questo, i padri antichi direbbero, avviene per provvidenza. E dove sta la provvidenza? Che ti renda conto di quanto ancora ti manca per essere un vero servo del Signore. Cioè, perché ti renda conto che quel dono di Dio che dici di aver accettato, l'hai accettato in un pezzettino. Non un pezzettino del dono, in un pezzettino di te. Invece il dono funziona se entra in tutto te. Allora, siccome questa firma è veramente rivelatrice, cioè dipende proprio dalla rivelazione di Dio a noi, per la nostra umanità, diventa il criterio di discernimento della verità per seguire le beatitudini. Però quando noi ci accorgiamo, e per molto tempo, e forse fino alla fine della vita, sarà così, non è per, ecco, sono ancora da capo, ecco, non sono ancora riuscito, porco cane, non sono ancora arrivato lì. Non è per questo, ma è per dire, mamma mia, credevo, però il Signore non ritira il suo dono perché noi non siamo capaci di viverlo. È sempre lì pronto per noi. Allora, se tu non vai contro te stesso, rinunciare a se stessi non è andare contro te stessi. Se tu non vai contro te stesso, tu sempre ti riferisci a questo dono che viene da Dio. E questo è gratuito. Diceva un sacerdote recentemente, no? Per una situazione, ricorda che la misericordia di Dio non è una strategia per conquistarci, vale per sé. Non è che siccome Dio non ci conquista con altro, allora ci conquista con la misericordia. No, la misericordia è la sua caratteristica, è la sua libertà nell'amare. E questa, che noi rispondiamo no, vale sempre. Il problema è, se noi la rifiutiamo, non ne godiamo il frutto. Se la accogliamo, possiamo godere il frutto. Ma non è che noi la verifichiamo se è vero o no, come dire, se è vero o no questo dono viene da Dio. È sempre vero. Siamo noi che dobbiamo come aprirci, no? Allora, per me, questo ritrovarsi costantemente lontani è l'accompagnamento della provvidenza per noi, perché possiamo come scendere più profondamente, no? Nel desiderio del cuore di dire, credevo di desiderare. Fin lì non ci sono arrivato. Allora ritorno a desiderare. Credevo di essere impegnato. Fin lì non so. Allora torno. Il tornare è sempre come spazio di apertura a quello che viene da Dio. E in questo senso, no, vale proprio questo riferimento della Chiesa, no? Io la leggo anche così, la festa di oggi. Non è come una visione consolatoria, no? Noi adesso siamo nella tristezza, nelle difficoltà, nei guai, nella sofferenza, no? E guardiamo, poi allora non sarà così. Io la leggo così. Il numero dei santi attorno all'agnello sarà sempre garantito lungo il percorso terreno, perché sempre ci sarà qualcuno che vivrà secondo questo compimento. E noi possiamo sostenerci a vicenda, non perché tutti sappiamo vivere così, ma c'è sempre qualcuno in mezzo a noi che può vivere così. E ci ricorda non tanto che anche noi possiamo farlo, ma ci ricorda che Dio dona anche a noi il frutto, diciamo, no? Quello che Lui porta, perché qualcuno lo fa vedere nella concretezza della sua vita. Non mancheranno mai santi alla Chiesa. E leggo così la formula, non la formula, l'espressione, no? Le porte dell'inferno non prevarranno. La leggo, allora, per quanto il mondo contrasti la Chiesa, ci sarà sempre qualcuno che vive la rivelazione di Gesù in tale pienezza da mostrarne lo splendore, sempre. è come una cosa garantita. Questa garanzia è tipica della festa di oggi, vista nella sua, nel suo esito finale, ma quell'esito finale è anche quello che accompagna la banalità quotidiana. E ogni volta, no, la passione delle pazienze che dicevo stamattina, cioè ogni volta che una minima fatica sia accolta in questo, noi non facciamo che confermare quella visione. E la visione è sempre in rapporto, è davvero grande il dono di Dio per noi. Se noi potessimo proclamare questo senza altri sforzi, noi otterremmo quello che Gesù promette: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro.